Loro è il piacere di avere con noi il giornalista Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
Ciao Enzo.
Ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti, ciao.
Ecco, Enzo, parto io con la prima domanda e ti chiedo, il Napoli oggi ha davvero così tanti torti arbitrali o ce ne ha quanto gli altri, quante le altre squadre?
E ce n'ha più o meno quante le altre squadre, ci sono anche delle classifiche a proposito di chi va a vedere tutte queste, le controllavo proprio ieri sera dopo che è successo l'ennesimo episodio, quindi io non mi focalizzerei su questo, nel senso non vedo il Napoli vittima di una congiura, di una categoria arbitrale che ce l'ha con il Napoli, come c'è una stagione, e ieri sera Antonio Conte l'ha ribadito, che è per certi versi devastante per la categoria arbitrale, perché non salvi nessuno, fra i giovani emergenti che ti sembravano di personalità, fra i vecchi che dovrebbero dare un po' la linea, dovrebbero essere quelli che portano avanti il movimento, che sono sempre più incerti, non salvi nessuno in una stagione piena di errori, piena di contraddizioni, di interpretazioni diverse del regolamento. Siamo veramente in presenza di qualcosa da rivedere in maniera profonda. In mezzo a tutto questo anche il Napoli ha avuto i suoi problemi ovviamente, ma anche le cose a favore, tipo quella con il Genoa, il rigore che poi è stato ammesso a tutti, non c'era. Ieri sera c'è un'espulsione di Ramon del Como che non è stata data dall'arbitro, non è stata interpretata nel giusto modo, quindi come vedi nei giorni, pochi giorni, ce n'è una calda e una fredda, come si dice, quindi alla fine è un po' una stagione che sta andando così.
Ecco Enzo, forse magari c'è bisogno anche di un processo, no? di rifondare anche un po' quella che è in questo momento la classe arbitrale, perché spesso gli arbitri di esperienza forse sono relegati al VAR, ecco, invece di essere poi proprio lì in mezzo al campo e valutare, ecco, i contatti e gli episodi magari anche in una maniera diversa, no? Mi viene da dire.
Sì, guarda, bisogna partire da molto lontano, non è una semplice analisi come potevamo fare negli anni scorsi, un arbitro va bene, un arbitro va male, qui c'è la crisi di una categoria, allora ci dobbiamo chiedere perché. C'è in atto una profonda guerra intestina dell'organizzazione arbitrale, sì, all'interno dell'AIA, e devi partire tutto da lì, perché l'arbitro in questo momento è una foglia al vento, non ha punti di riferimento, perché Zappi, il presidente dell'AIA, è stato condannato a un anno a 18 mesi, un anno e 6 mesi per violazioni di norme del diritto sportivo, quindi dalla giustizia sportiva l'ha condannata, credibilità diciamo bassa per essere buoni, quindi all'interno di questo c'è un movimento che vorrebbe portare fuori dall'AIA gli arbitri di Serie A e di Serie B, lo sappiamo che lo sta covando sotto, che vorrebbero portare il movimento verso il professionismo, l'ha detto giustamente Spalletti, i tempi sono maturi, c'è gran parte della categoria che si oppone per non modificare lo status quo, che poi sono centri di potere, sono gestioni, quindi pensate cosa c'è dietro alla crisi degli arbitri, e poi l'arbitro che dovrebbe essere assistito, accompagnato nella sua crescita, corretto, ma anche nelle categorie inferiori, quelle che dovrebbero formare gli arbitri che poi arrivano, una volta arrivavano i più bravi, ora abbiamo dei dubbi persino che arrivino i più bravi, perché la selezione come viene fatta, ci sono i disegnatori di C appoggiati abbiamo visto anche in questo processo che c'è stato, appoggiati dal presidente dell'AIA, altri di A che sono contro il presidente dell'AIA, quindi un caos totale. Se non si mette fine a questa situazione, se non si mette un punto, non si fa questa famosa riforma, sì, che gran parte degli arbitri stanno aspettando, se non si ricomincia da lì, poi entriamo nel particolare, c'è un eccesso di VAR, come dicevi tu, certamente sì.
Non corregge il VAR, ma Enzo mi sa che decide in un certo senso, no?
Sì, appunto, ci sono dei varisti che stanno diventando dei protagonisti, certo, della partita, e non lo devono essere. Il VAR deve essere un supporto all'arbitro,
esatto,
un qualcosa del quale l'arbitro si deve usufruire, di questo servizio che viene offerto da 8 anni e prima non c'era, per andare a vedere meglio, per fare meno errori. Non voglio un VAR invasivo che può far vedere che è più bravo dell'arbitro, e spesso succede, vedere dei rigori toccati con un'unghia, il fallo di mano questo, oppure interventi step on foot che non hanno nessun significato, i piedi nel calcio si scontrano per forza, si gioca con i piedi, quindi situazioni assurde. Allora anche lì bisognerebbe fare una categoria di varisti, che facciano solo i varisti, quello di professione
poi
fanno.
Sarebbe, ecco Enzo, anche bello, no, ascoltare proprio le conversazioni tra arbitro e VAR, perché poi c'è anche il rischio, no, di cadere un po' nel ridicolo e che questo sport possa perdere anche un po' di credibilità, perché in un certo senso, in una maniera oggettiva, quando l'arbitro si pone proprio al centro del campo e va a fare quel siparietto a seguito di revisione VAR, eccetera, eccetera, ecco, quella è una decisione che poi puoi anche non spiegare in un certo senso. Invece sarebbe, no, forse molto più bello ed equilibrato vedere il punto di vista dell'arbitro di campo con quello proprio in sala VAR, magari, ecco, per dare un po' più di credibilità a quello che accade in mezzo al campo, no?
Sì, guarda, questo è un aspetto giusto. L'arbitro deve tornare ad essere centrale.
Sì.
L'arbitro deve decidere in campo, a parte che ci sono anche delle regole che sono state cambiate dall'International Board che danno, sì, la sensazione che non si, che chi decide non sappia cos'è il calcio, perché
vero,
il fallo di mano, possiamo tornare al fallo di mano volontario,
vero,
ma
vero.
Si capisce se un fallo di mano è volontario o non volontario, sei lì, sei a pochi metri, l'arbitro lo capisce, se non lo capisce, se fa un errore c'è il VAR che lo può aiutare. Pensare di omologare tutto, di avere arbitraggi uno uguale all'altro, dicendo tutte le volte che la palla tocca di mano è rigore, è una follia. Quindi questo sarebbe, ma l'arbitro deve avere questa sensibilità, altrimenti non deve arrivare a quei livelli. Se non hai la sensibilità per capire, se non sei un arbitro degno di arbitrare in Serie A, fine. Oggi, ti ripeto, io ho vissuto, ovviamente, come tanti, il periodo in cui non c'era il VAR, anche,
certo,
direttamente. E c'erano grandi arbitri che,
vero,
poi sbagliavano. Oggi, se ci fossero grandi arbitri, sbaglierebbero di meno perché c'è il VAR. Fine. Ma non,
sì,
posso pensare, ma ti immagini che Collina se potesse essere,
ecco,
ne cito una caso,
ecco,
sovrastato dal VAR che gli va a dire cosa deve fare in campo.
Vero.
È una follia. Oggi, con questi arbitri più deboli, meno bravi di quelli che c'erano una volta, con il VAR vanno in assoluta confusione. E questo bisogna farla finita. Poi c'è chi ha personalità, addirittura respinge il consiglio del VAR e va avanti sbagliando, è successo anche questo, non sta a sentire. Altri che si fanno influenzare, appena vengono chiamati al VAR tremano per dire: oh,
vero,
mio Dio, ho fatto un errore, ora cosa succederà?
Anche per la paura del giudizio a fine gara che poi,
certo,
gli viene dato,
certo,
sono tanti.
Certo.
Sono tanti tempi. Cristo.
Beh, Enzo, anche tornando su quello che è successo ieri in Coppa Italia, Napoli-Como, secondo te adesso il Napoli da cosa deve ripartire? Sì, ennesima eliminazione, però adesso ci sono 14 partite in campionato dove il Napoli comunque può puntare sicuramente ad un posto in Europa e magari, se l'Inter fa qualche passo falso, puntare ancora allo scudetto.
Ma io lo scudetto lo metterei da parte, sinceramente. In questo momento il Napoli deve fare una cosa sola: resettare e dire qual è il mio grande obiettivo nel quale io devo ritrovare il senso, devo dare un senso alla stagione. Il mio grande obiettivo, che non posso, qui non posso fallire, nella maniera più assoluta, perché altrimenti sarebbe davvero il crack di tutta una stagione, il fallimento di tutta una stagione, cioè arrivare nei primi quattro posti. Ecco, ora deve essere nasce un nuovo campionato, ci sono 14 partite da giocare, è come se fosse un nuovo inizio, e il Napoli deve dirsi dentro lo spogliatoio con una convinzione massima, l'obiettivo forte e chiaro è quello lì, non lo devo fallire. Ripeto, questo secondo me Conte l'ha già fatto ieri sera, lo farà in questi giorni, perché non puoi pensare ad altro, perché se mi metto a rincorrere l'Inter vado in frustrazione, perché 9 punti sono tanti, perché gli infortuni stanno pesando, e io devo dare ragione a Conte ieri sera, non si può parlare di scudetti in questo momento, diventerebbe una distrazione di attenzione verso il vero obiettivo, poi rischi di perdere uno e l'altro, perché l'Inter è una squadra che sta funzionando alla grande, il turnover, tutto quello che ha portato Chivu, abbiamo visto la prestazione con il Sassuolo, è soltanto una, no? Di una crescita, il significato di una crescita è evidente. Se va a vedere le difficoltà l'ha avuta all'inizio stagione l'Inter, dei punti l'ha lasciati anche con le piccole negli scontri diretti, sì. Poi si è assestata, un rendimento molto. Quindi in questo momento mi mancano ancora giocatori, sto recuperandone alcuni importanti, ma sono fuori forma. 35 infortuni hanno pesato come un macigno nel cammino della stagione del Napoli. Non si può dire di no. Non si può non riconoscere questo. Quindi ora devi puntare fortemente solo a quell'obiettivo lì, perché i competitor sono forti, sono attrezzati come te, la Juve è lì, la Roma ha trovato il centravanti, avete visto che incidenza ha avuto subito Mahlen, sì, nel gioco di Gasperini. Quindi non ti dico che il Napoli deve avere paura degli avversari, perché è in grado di poter competere alla gara, però deve focalizzarsi su quello e basta, perché se non dovesse succedere, se non dovesse arrivare lì, allora sarebbero problemi grossi, cioè anche dal punto di vista economico, al di là di una stagione buttata, perché senza soldi della Champions, con gli investimenti fatti De Laurentiis, entreresti in un gorgo difficile poi da gestire.
Assolutamente, Enzo, invece proprio tornando alla sfida di ieri, c'è stato il terzo gol con la maglia del Napoli, proprio per Antonio Vergara, che dopo aver segnato in Champions con il Chelsea, poi in campionato con la Fiorentina, ha anche battezzato la Coppa Italia. Ecco, è un fiorellino che è sbocciato, Enzo, anche se poi per molti è ancora considerato un giovane a 23 anni, anche questo, no, può essere un tema proprio per il calcio italiano.
Non giovane non è più, assolutamente, Vergara non si può definire giovane. È un giocatore che ha fatto un percorso più lungo di altri per arrivare alla maturazione, per arrivare a dimostrare di essere degno di poter competere e di essere anche protagonista a certi livelli. Ogni giocatore ha un suo percorso diverso, ogni persona. C'è chi arriva presto, magari poi si perde, c'è chi arriva tardi. Citavo l'esempio di Pirlo, che per anni eravamo lì a dire, sì, che giocatore è un talento, dove deve giocare, numero 10, numero 6,
da mediano,
è andato a fare un percorso, la regina, sì. Poi a un certo punto è stata una maturazione un po' tardiva che l'ha portato poi a diventare nel ruolo uno dei migliori della storia del calcio italiano. Quindi ognuno ha il suo percorso. Vergara ha fatto un percorso più lungo, perché per arrivare ad essere un giocatore completo e non soltanto essere un buono tecnicamente, bisogna fare dei passaggi che evidentemente non aveva fatto finora. Gli è servito questo anno, questi mesi con Conte, che gli ha fatto capire che per diventare un giocatore a certi livelli devi anche giocare con gli altri, per gli altri, la giocata fino a se stessa che Vergara da quando era bambino ti serve fino a un certo punto. Poi il giocatore completo è quello che sta dimostrando di essere Vergara ora, perché se ci fate caso, mettete a confronto dei filmati, io le apparizioni che ho visto in Serie A, dicevo questo gioca da solo, e quindi quei giocatori lì ha fatto fuori Lang Conte, perché gioca da solo, e invece Vergara l'ha capito. Ora gioca con i tempi giusti, torna a difendere, nel modo giusto si approccia con i compagni, sovrapposizioni, diagonali, queste robe, e la tecnica che ha sempre avuto si sta esaltando.
Gioca sempre poi, Enzo, con la testa alzata, no? Come si dice, con le spalle,
sì, certo,
larghe.
Certo,
non ha paura.
Non ha paura, coraggio, personalità. Questo è sono tutte le cose che ci hanno sorpreso e ci hanno fatto dire, ma questa è una stella, sta brillando per un attimo, per 3 partite, 5 partite, 10 partite, o una stella destinata a diventare sempre più luminosa? Questo, però la palla ce l'ha lui fra i piedi Vergara, certo, e deve dimostrare di essere maturo dal punto di vista personale, di saper gestire gli applausi come le cadute che arriveranno, perché ora cominceranno a marcarlo, certo, a raddoppiarlo, a triplicarlo, sarà più complicato. Non deve farsi abbattere nei momenti in cui non segnerà, in cui magari farà un pochino più fatica, perché le qualità le ha dimostrate, a quel livello ci può rimanere. Guarda, ti dico, ho portato un'energia al Napoli che è evidente, bene, ma io mi allargo un po' e penso che questa energia la possa portare, se continua nel prossimo mese in questo modo, ma non a segnare, a giocare in quel modo. Il gol poi è un, sì, corollario, un contorno.
È la ciliegina sulla torta, no?
Bravo, è qualcosa che
si la prestazione.
Però l'energia, il sorriso, spirito, la voglia di giocare divertendosi che ha portato. Credo che possa essere un segnale anche per Gattuso, che anche l'Italia ha bisogno, sì, di questi ragazzi, dei Palestra, dei Vergara, che portino un po' di positività, un po' di energia. Anche un modo di giocare un po' diverso, meno tattico, più istintivo.
Più imprevedibile, cioè, no? Come si diceva una volta.
Se uno, certo, che fa la ruletta mi piace, perché ha coraggio, perché, certo, mi fa divertire.
Un po' di fantasia, no, Enzo?
Sì, certo, ma non sempre, no? Voglio il colpo di tacco fino a se stesso, quelle robe lì, mettiamole da parte, ma non le fa, ecco, magari una volta le faceva per gara, si è ripulito da tutto questo, perché in Serie B ci ha giocato, vero. Ma non è che ti ha lasciato il segno di dire guarda, questa è sprecata in Serie B, deve andare in Serie A. Ha dovuto fare il suo percorso di apprendimento e secondo me è stato fortunato avere un allenatore come Conte, e bravo lui a mettersi a disposizione e non dire ma io voglio giocare, perché no, è stato lì in silenzio, ha aspettato il suo turno e si è fatto trovare pronto. Quindi è una situazione gestita molto bene secondo me, sia dalla società che anche dal giocatore.
Grazie mille davvero a Enzo Bucchioni per essere stato qua su Radio Tutto Napoli, Napoli Talk.
Ciao Enzo, grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio, un piacere, a presto a tutti, ciao.
Ecco, Cristian, bella conversazione, no? Bella
sì,